Buonasera. Stasera vi farò l'ABC della preghiera del cuore. Non so quanti di voi sono pratici. Per chi è pratico è un ripasso, per chi invece è la prima volta fa piacere ascoltare questo ABC della preghiera del cuore. Preghiera del cuore che adesso ha tanto successo perché ormai si parla di meditazione, ovunque vedi corsi di meditazione, di mindfulness, di respiro profondo, di respiro, discesa nel profondo, viaggi astrali, supercoscienza. Ormai viviamo in un mondo, specialmente in questo tempo, in cui, va bene, quando io ho scritto la mia tesi proprio di licenza all'Istituto di Spiritualità di Roma, 35 anni fa. Questa era una novità, tanto che l'allora prefetto per la Congregazione della Fede, che era Ratzinger, scrisse una lettera dicendo: state attenti a questo tipo di meditazione, anzi, vi invito a non praticarla. Io ho questa sorte mia che tutte le cose che faccio io, ho sempre gli inviti che non devono farlo. Sono passati 35 anni, adesso siamo entrati proprio di diritto. Però quello che voglio dirvi io, ecco, io vi parlerò come preghiera, perché questo ha diritto di cittadinanza all'interno del cristianesimo e all'interno di un cammino spirituale. Come avete visto, abbiamo fatto un canto, abbiamo invocato lo spirito, abbiamo cantato in lingue, abbiamo letto la parola e tutte cose buone. Ma Gesù ha dato una sola indicazione per la preghiera, una sola. E non ha detto fate i canti, anche se noi lo usiamo tantissimo, e non ha detto leggete i salmi, lui non li leggeva nemmeno lui quando entrava, subito si mise ad insegnare. L'unica indicazione che Gesù dà per la preghiera dice: quando vuoi pregare, entra nella stanza. E lì prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti farà grazia. E questa stanza, tradotto stanza, alla lettera è scendi nello sgabuzzino, nella dispensa. Quindi nella dispensa non è che ci vai sempre, vai soltanto quando devi prendere il cibo. Quindi è un luogo ritirato. Quindi quando vuoi pregare, vai in questo luogo ritirato, chiusa la porta, cioè significa spegni il telefonino, tutto quello che ti può disturbare, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Stasera noi faremo questa esperienza e sarà un'esperienza segreta perché nessuno di noi potrà vedere quello che il Signore sta manifestando nell'altro. Quindi questa è l'unica indicazione. Poi tutto il resto va bene. E nella Chiesa, ecco, c'è il fate questo in memoria di me, che sarebbe l'Eucaristia, che è il culmine, il fondamento della vita cattolica, e va bene. Ma Gesù l'ha detto soltanto una volta, soltanto in un Vangelo. Eucaristia significa ringraziamento. E la cosa importante che non siamo abituati, nemmeno quelli che vanno a messa ogni giorno, è proprio quello di fare memoria delle cose belle. Molte volte durante la preghiera del cuore io dico adesso facciamo memoria di un evento bello della nostra vita. Tanti mi testimoniano che non ci riescono. In quel momento in cui ti sei sentito libero, in cui ti sei sentito felice, l'ho fatta adesso a Capodanno per l'anno 24, la maggior parte delle persone non hanno trovato uno. Ma perché non abbiamo l'abitudine? Noi abbiamo l'abitudine di fare memoria, di ricordare gli eventi negativi, anche quelli che vanno a messa ogni giorno, che è un controsenso, perché è il ringraziamento per il dono della vita, per il dono dell'amore, e invece noi ricordiamo sempre quelle cose negative. E allora la preghiera del cuore, come vi dicevo, è questo entrare nello sgabuzzino. Ma Dio dov'è? Dove abita? Come quando adesso si usa qualcuno, quando muore qualcuno, si scrive è andato alla casa del padre. E sta casa del padre dov'è? E dove abita Dio? Voi direte in chiesa, senz'altro, c'è il sacramento dell'Eucaristia, nell'assemblea, senz'altro, Gesù si manifesta nell'assemblea. E nella Sacra Scrittura, e tutte cose, ma sono tutte cose complementari. Gesù è stato chiaro: io e il Padre verremo ad abitare dentro di Lui. Dove abita Dio? Dio abita dentro di me. Questa. E Paolo lo scrive chiarissimo: il Cristo abita per fede nei nostri cuori. E Gesù alla Samaritana che diceva: qual è il santuario che fa più grazie anche oggi? Padre Pio? Medjugorje? Lourdes? Fatima, qui dove c'è la Madonna di Fatima? Dov'è che si fa tante grazie? Perché anche lì c'erano due templi, quello di Gerusalemme e quello del Monte Gerizim, perché le scissioni da sempre ci sono state. E dove bisogna pregare? Dice no, il Padre cerca, cerca, Dio ti cerca, adoratori in spirito e verità. Quindi, e dov'è? Quindi dentro di noi, dentro di noi. E allora è qui lo Spirito Santo che noi abbiamo invocato sull'esterno, l'abbiamo invocato sull'assemblea, cosa buona. Lo Spirito Santo è dentro di voi. Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, questa famosa Trinità, questo Dio Padre verso l'alto, questo Dio Gesù verso i fratelli, questo Dio interiore, Spirito Santo, l'azione che noi facciamo, dove abita dentro di noi. E qui c'è l'inganno della religione, un po' di tutte le religioni, perché cerchiamo sempre qualcosa di esterno, cerchiamo sempre qualcosa in un rito. I riti vanno bene, vi ricordate il piccolo principe, ne abbiamo bisogno di riti, di cose, ma la grande scommessa è cercare, trovare Dio dentro di noi. E ancora nei Vangeli ci sono altri input, altre indicazioni. E quando nei Vangeli sinottici, bevo un po' d'acqua. Come l'hai sigillata? Perché sti tappi adesso per non toglierli. Nel frattempo voi sedetevi. Nei Vangeli sinottici, che sarebbero Matteo, Marco e Luca, chiamati sinottici perché raccontano le stesse cose, c'è un episodio, c'è un invito di Gesù, dove dice: prendete il largo, prendete il largo. E così viene tradotto dalla CEI. Ma se voi andate a guardare nell'originale in greco, la parola non è largo, ma è bathos, che significa scendi nel profondo. E allora, nella traduzione, la barca, quando Gesù dice, anziché dire prendete il largo, dice adesso scendete nel profondo, la barca non è un sommergibile, perché noi leggiamo i Vangeli come se fosse un raccontino, come se fosse una cronaca. Ma mentre i Vangeli non sono cronaca, i Vangeli sono il messaggio che la comunità di Marco, di Matteo, hanno scritto per loro e li giravano nelle varie comunità. Quindi, ricordavano l'Eucaristia che cos'era? L'Eucaristia era, si mettevano a cena e ricordavano quello che Gesù aveva fatto. Quindi, ricordando che Gesù ha detto: scendete nel profondo e li troverete. E difatti loro scendono nel profondo e fanno la famosa pesca miracolosa, dove riempiono la barca tanto che stava per affondare. Parabola significa che se vogliamo fare della nostra vita una vita da vincenti, una vita di abbondanza, perché siamo sempre lì, mezzo pieno, mezzo vuoto, e contentiamoci, chi si contenta gode. Ma dove lo trovate scritto? Nei Vangeli, nella scrittura, nella Bibbia invece è il calice ricolmo, ricolmo spumeggiante che viene fuori. Tutto quello che tu vuoi l'avrai in abbondanza, tanto da condividere con gli altri. Ma per avere questo devi scendere nel profondo. Scendi nel profondo. Questo in Matteo, Marco e Luca. Giovanni, che invece è il Vangelo spirituale si discosta, dirà la stessa cosa, però la dirà in maniera diversa che ci fa capire anche qui. E dirà, quando dopo una notte che non hanno preso niente, Pietro stava sempre lì con i conti della serva che non riusciva a sbalcare il lunario e tutta la notte hanno lavorato, un pescettino, manco una sardina, avevano preso il pesce azzurro, che buono. E Gesù dice no. Gettate la rete dalla parte destra e troverete. Adesso leggendo questo dalla parte destra, noi sappiamo che il nostro cervello ha due emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. L'emisfero sinistro che controlla la parte destra del nostro corpo è quello della razionalità, che è un grande dono di Dio, ma siamo sempre lì a livello di mente che mente costantemente, insistentemente, eccetera, eccetera. La parte destra invece che regola la parte sinistra dello so è quella della spiritualità, dell'intuizione. Parabola significa se vuoi fare della tua vita una pesca miracolosa, se vuoi fare della tua vita abbondanza, devi vivere lo spirito, devi scendere nel profondo, devi attivare la parte destra del tuo cervello, devi vivere nello spirito. Ma anche noi che siamo carismatici e che viviamo, dovremmo vivere nello spirito, tu ti accorgi che poi e ti portano sempre quelle soluzioni umane, razionali, che sono buone, ma non trovi, se tu vuoi vivere una vita straordinaria, se tu vuoi vivere una vita meravigliosa, se tu vuoi fare un capolavoro, sappi che la tua mente cozzerà. L'esempio di Giuseppe, il marito di Maria, questo povero Giuseppe. E si è trovato sta donna incinta per opera dello Spirito Santo. Gli ha detto: no, sono incinta. Come? Non abbiamo fatto niente. Com'è che da dove ti spunta? Ma no, un angelo me l'ha detto. Se voi leggete gli apocrifi, dicono qualcuno si è finto angelo 448 e questa ingenua cerca scacci. Che cosa faccio adesso? Perché sapete che erano fidanzati, però abitavano ognuno a casa sua. E la legge ebraica dice che una donna trovata incinta prima del matrimonio deve essere lapidata, deve essere ammazzata. Però Giuseppe vuole bene a Maria e dice: guarda, dove arriva lui con la testa? Cioè, io gliela rimando a suo padre, se la sbriga lui, matrimonio. Quindi mentalmente lui riesce soltanto a trovare una soluzione umana, una soluzione da perdente. Mentre stava pensando a queste cose, gli apparve in sogno un angelo. Ma scusa, stava pensando a queste cose, quindi non dormiva. Come quando ci mettiamo nel letto, ci giriamo, ci rigiriamo per trovare una soluzione. Mentre stava pensando a queste cose, un angelo gli apparve in sogno. Allora, voi sapete che il sogno, usa le onde teta del nostro cervello. E io sto usando le onde beta perché mi ricordo, parlo, vi guardo e così. Voi state usando quelle alfa e state ascoltando me, però nel frattempo dice: ma a che ora finisce questo? A che punto è? Fate doppi pensieri. Le onde teta invece, che sono quelle della preghiera del cuore, della meditazione, della cosa. E sono quelle del sogno, che così quando vi state per addormentare, però addormentandovi dimenticate, state per svegliarvi e allora i due emisferi, uno si chiude e uno si apre, quindi c'è il sogno. E ed è quello della preghiera del cuore. E lì si entra in uno stato di supercoscienza, questo stato di supercoscienza dove tu vieni in relazione con il mondo degli angeli, con il mondo degli spiriti, con il mondo spirituale. E lì trovi una soluzione che non è umana, e che è una soluzione che viene dallo spirito. Ad ogni problema umano c'è una soluzione spirituale. E a volte io lo dico, respiraci sopra. E a volte se lo scrivo nella chat familiare mi prendono in giro, cose. Però se tu vuoi avere una soluzione, devi respirarci sopra. Respirandoci sopra, ti arriva questa intuizione, ti arriva questa luce, ti arriva, perché come facciamo se no dobbiamo entrare in quei riti oppure in quegli allucinogeni che vanno pure, cioè arrivi subito, però ecco, sono cose sempre indotte. Con il respiro tu ci puoi arrivare, con la preghiera, io dico respiro. Perché questa preghiera del cuore, vedo sempre un po' come a che punto, questa preghiera del cuore ha due componenti, una componente che è il respiro e l'altra che è la giaculatoria, così comunemente chiamato mantra, legare la mente. Ma ancora, prima di spiegare questi due elementi, un'altra cosa che è bella, quando Gesù dice, quando i due e i tre si metteranno d'accordo, saranno in armonia, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Quindi stasera qua siamo una cinquantina, una sessantina, mettiamoci d'accordo su quello che vogliamo e si realizzerà. Poi vediamo che invece non funziona. Siamo 50, 60, a volte siamo anche 1000, non si realizza. E allora Gesù ha detto una bugia? No. Siamo noi che abbiamo tradotto male. Quando i due e i tre, non due persone, persone non c'è, persone c'è anche nel Vangelo di oggi. Se siete stati a messa, avete ascoltato il Vangelo di oggi. Quattro persone portarono il paralitico, ma sono persone, dov'è? Qui quattro, nord, sud, est e ovest, la totalità portarono questo paralitico da Gesù e non potevano entrare perché c'era tanta gente intorno. Allora sfondarono il tetto e andarono dove si trovava Gesù. La preghiera del cuore. Dove si trova Gesù? Qui. Padre, quando mi metto a pregare? I miei pensieri, così, le distrazioni. Hai scoperto l'America. Perché sa già Santa Teresa, cui ho visto lì che c'è il castello interiore meraviglioso, dice: quando io mi metto a pregare, la mia mente è un cavallo imbizzarrito. Poi c'è anche un libro di Osho che dice: quando ci mettiamo a pregare, la nostra mente fa come la scimmia, da un ramo all'altro. E allora qual è la soluzione? Non fermarsi qui, ma fare un buco e scendere nel cuore dove c'è Gesù. Gesù non si trova nella tua testolina, Gesù si trova qui, quindi devi scendere, devi scendere. E quindi sono quattro, non quattro persone, i quattro, nord, la totalità. E mentre questo, i due e i tre, quali sono? I due. Mente razionale, mente spirituale. E poi i tre, se ci metti anche la mente psichica. Perché io chiedo, ma non ottengo. Lo dica lei, padre, Gesù, magari il Signore a lei l'ascolta. No, deve essere tu. Perché noi chiediamo e la nostra richiesta è soltanto mentale 5%. La mente conscia è il 5%, poi un 5% è la terra di mezzo, il 90% è l'inconscio, che noi chiamiamo destino. Vedo che lì c'è il libro di Jung che dice: se non evangelizzi il tuo inconscio, poi ti succederanno le cose, lo chiamerai destino. È stato destino, doveva capitare così, doveva andare così, ma invece no, siamo noi gli artefici, solo che c'è tutto questo inconscio. che noi dobbiamo conoscere, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo scoprire. Ecco allora, la preghiera del cuore è uno scendere attraverso il respiro in questo mondo sconosciuto che è il nostro inconscio. Se poi vuoi scendere ancora, scegli tu o le vite precedenti che ti influenzano, oppure semplicemente il tuo albero genealogico. Il papà, la mamma, la nonna, un nonno, un bisnonno e così via, perché noi non siamo un'isola, ma siamo tutti collegati. E allora ecco la necessità di andare nel profondo. Quindi ormai viviamo in un tempo, non possiamo accontentarci più di una solita pregherina e aggiufatta da parte mia, diceva un mio confratello. La responsabilità no, possiamo dare la colpa agli altri, la colpa di mio marito, la colpa di mio padre, la colpa del mondo, la colpa di Giorgia Meloni e così via. Oppure assumerci la responsabilità e fare della nostra vita un capolavoro. Ma vi dicevo, questo per dire, scendiamo un po', l'ultima notazione di Gesù, che è bellissimo, quando c'è la tempesta nel lago, che poi lo chiamano mare, c'è questa tempesta, la barca si sta rovesciando e gli apostoli cosa fanno? Cominciano a gridare: Signore aiutaci, Signore salvaci, ma non ti importa che moriamo. Come facciamo noi? Abbiamo un problema? Subito cominciamo a gridare, cominciamo a piangere, cerchiamo qualcuno che faccia una preghiera per noi, andiamo a qualche incontro, qualcosa. E cosa ha fatto Gesù? C'era la tempesta? Si mette sul cuscino. Vedo Maddalena seduta su due cuscini, e questo cuscino che poi non c'era nelle barche, e Gesù dormiva. E per gli ebrei dormire non è come per noi che ci riposiamo. Dormire per gli ebrei la parola è conoscere le cose. Quindi tu conosci. Quindi Gesù in pratica. E mentre c'era la tempesta, mentre gli apostoli gridavano in questa barca, lui, ecco, stava meditando. Quando nella tua vita c'è una tempesta, la prima cosa che devi fare è fermarti e fare meditazione. Respiraci sopra. Andiamo al sodo e questa preghiera è molto semplice, molto semplice. E dicevo, è respiro e giaculatoria. Il respiro, noi respiriamo da quando siamo nati e fino a quando tireremo le cuoia continueremo a respirare. Quindi il respiro ed è l'unica funzione del nostro corpo che va in automatico, però noi la possiamo manovrare. Mentre il cuore va per conto suo, mentre io sto parlando, lui va per conto suo, non posso né accelerare né diminuire. E la mano, se la muovo va bene, se no sta ferma. E l'unica funzione del nostro corpo è il respiro. Questo respiro, che è preghiera. Noi abbiamo il respiro normale. Gesù ha detto pregate in continuazione, senza incattivirvi. Che poi hanno tradotto senza stancarvi. Come facciamo a pregare in continuazione, giorno e notte? Che diciamo? Rosari continuamente, lodi, canti, voi cantate continuamente cose. Come facciamo a pregare? Ma è semplice. Se noi consapevolizziamo il nostro respiro, Genesi 2,7, Genesi 2,7, Dio, Yahweh, e impasta un po' di polvere, di stelle, poi diranno quello che è, e fa un burattino, poi soffia e soffiò in lui un alito di vita. E quindi il respiro, se noi consapevolizziamo il nostro respiro, noi possiamo stare alla presenza di Dio H24. Però ecco, ci vuole un po' di allenamento. E poi, e questo famoso Spirito Santo che noi abbiamo invocato, la Ruah, Kadosh, e non è altro che il respiro di Gesù. Gesù sulla croce muore, però tutti e quattro Vangeli, nessuno dice che muore. Tutti e quattro Vangeli usano la parola spirò. Adesso nella terminologia comune noi diciamo espirato, però a quel tempo spirare era consegnare il respiro. Quindi Gesù ci ha consegnato il suo respiro, che è lo Spirito Santo. Attraverso il respiro noi possiamo essere sempre in collegamento con Dio. Nella meditazione, preghiera del cuore, chiamala come vuoi, noi useremo il respiro e normalmente portiamo la consapevolezza. Però io penso che Giovanni, prima di accoglierci, questi tappeti saranno una dannazione, li avrà spolverati, li avrà pulito la stanza, vedo che non c'è polvere, insomma, l'ha sistemata per accogliere noi. E il problema di tante persone che non amano la preghiera del cuore o la meditazione è perché hanno una casa piena di polvere, di rifiuti emozionali e di cose che non sono andate. E sapete quelle persone che sono quelle che si occupano sempre degli altri e che in casa non vogliono stare perché hanno la casa piena. Allora la prima cosa da fare quando ci mettiamo a meditare è dare una pulitina. Come facciamo a fare sta pulitina, sta spolverare, prendere l'aspirapolvere per i tappeti o cose? E cominciare a toglierti qualche rospo che hai ingoiato, qualche cosa che non è andata, ecco, e che poi va a finire nella malinconia, nell'ansia, nell'angoscia. Come facciamo? Col respiro. E c'è una modalità chiamata respiro tsunami. È un respiro forte, forte, tipo tsunami che spazza via tutto. E che viene fatto con la bocca. Quando noi respiriamo con la bocca, noi stiamo pulendo i chakra inferiori. Il cuore, voi sapete, fa da ponte, quindi quello del plesso solare, quello delle emozioni sotto l'ombelico e quello nei genitali, chakra basale, con la bocca. Mentre quando poi facciamo il toglitappo, per togliere sto tappo che abbiamo in testa per scendere nel cuore, si fa con il naso, si fa con il naso e quindi pulisce la gola, l'occhio spirituale e la fontanella. Dopo aver fatto un po' sta pulizia, allora si può ragionare, possiamo meditare, possiamo stare nella casa. Perché tutti noi, a meno che siamo dei barboni, tutti noi un minimo di pulizia, di igiene ci vuole in casa, se no non ci siamo. E questa è anche la casa del cuore, e questa è anche la cappella dove abita Gesù. Quindi questo è il respiro all'inizio, poi puoi farlo. Io per 20 anni ho fatto soltanto il respiro nella parte superiore e andava bene. Era questa scuola che frequentavo di respirazione, soltanto la parte superiore, boh, ci ho vissuto 20 anni. Poi la scoperta del respiro, portarlo giù sul Tantien, dove le donne hanno l'utero. 3 centimetri sotto l'ombelico, ti smuove tutto. Se tu vuoi stare nella tua zona comfort, non respirare. Respira 30%, va bene. E le persone che non vogliono uscire dalla zona comfort, perché quando tu vi capita che avete una paura, sospendete il respiro. Oppure respirate adagio adagio e tu le vedi, queste persone che magari vengono alla preghiera per affetto, per cosa, però sono tutte bardate, così hanno mascherine, cose. E se tu non respiri, non arriva, non arriva e rimani nella tua zona comfort, che può essere anche una palude, ma se ci stai bene, se tu invece cominci a respirare qui sotto, cominci a smuovere tutti i rospi, tutti i tuoi fallimenti, tutte le tue cose, le butti fuori. Come fai a buttarle fuori? Vai dallo psicologo, che Gaeta, con tutto il rispetto, gliela vai a raccontare, te la canti, te la suoni tu e siamo sempre lì. Se vuoi buttarle fuori, corre scrivere. Allora significa che questo tsunami, chiamiamolo così, devi respirare portando, riempiendo la pancia, che poi a furia di fare, magari avrai un po' di pancetta, a furia di respirare, fare questa ginnastica. Riempi la pancia, dopo che hai riempito con la pancia piena e vai su e generalmente si ferma qui sul plesso solare. E sulle donne si vede, si dovrebbe vedere più chiaramente perché avendo il seno si dovrebbe alzare il seno, ma sta lì tranquillo, va bene? E quindi si ferma qui. E se tu invece fai salire pure il seno, significa che toccare il cuore. Tocchi il cuore, se poi hai coraggio, vai ad aprire il vaso di Pandora, dove ci sono tutti i tuoi diavoli, dove ci sono tutte le tue esperienze passate, tutte le tue vite precedenti, chiamiamole così, che tutto il tuo albero genealogico, chiamiamolo così, e che è qui. Ma non ci arriva quasi nessuno, anche perché un po' è, non che è difficile. Siamo bloccati perché noi stessi abbiamo paura di noi stessi. Quindi ora siamo in questa zona comfort, va bene, va bene. Oppure se vuoi rivoluzionare la tua vita è attraverso il respiro, non c'è altro modo. Quindi c'è questo che poi bastano 10 minuti, che è un po' faticoso, un po' quando vai sul tapis roulant e devi correre, cose, ma però 10 minuti. Poi c'è il fiatone e boh, se poi fai anche il togli tappo, che invece è soltanto col respiro, tra l'altro è un esercizio che io ho imparato all'ospedale quando stavo facevo una cura al Fate Bene Fratelli qui a Roma, stavo a Roma e insegnava questo gruppo di meditazione un po' sui generis, questo esercizio che però ecco io li provo tutti, questo mi ha fatto tanto bene. E poi l'ho portato nella mia spiritualità. Quindi questo è, diciamo, la prima respiro. Poi c'è il mantra, mantra che significa legare la mente o giaculatoria in italiano. E ognuno, diverse persone hanno, ognuno ha il suo mantra, va tutto bene, Soam o altri, vanno tutti bene. Io vi consiglio il mantra più forte dell'universo. Il mantra più forte dell'universo è quando inspiri, dici mentalmente Gesù. Quando espiri, dici grazie. Io anni fa ho fatto un corso a persone atee ad Assisi sul respiro nella Bibbia e fu una scommessa. E a me piacciono le scommesse. Queste persone sono tutte persone pratiche di meditazione che avevano tutti questi mantra indiani, tutte queste parole in sanscrito, vanno bene. Ho detto, provate questo. E con sincerità mi dissero che sentivano la forza. La parola Gesù, indipendentemente se tu ci credi o meno, la parola Gesù, che significa Dio salva, Gesù ha detto. Nel mio nome caccerete i demoni. Allora, chi sono questi demoni? I demoni sono quelle realtà che ti tengono imprigionate. E quindi può essere un vizio, una passione, un qualche cosa. Quindi, come fai a liberartene? Nel mio nome. Se vuoi, per mezz'ora. Attenzione, adesso si usa 5 minuti, 10 minuti e cambi tutta la tua vita. Non funziona così. Un mese e avrai un figlio. Che io sappia, ci vogliono 9 mesi. Non sono pratico, però 9 mesi o 7. Adesso in mezz'ora, cioè in 10 minuti, 7 minuti, va tutto bene. Ma il minimo sindacale, se tu vuoi fare un cambio, è mezz'ora. Mezz'ora. Anche perché la scrittura, mezz'ora, Apocalisse 8:2, si fece mezz'ora di silenzio nel cielo. cielo e non significa l'atmosfera dove è scoppiato il missile, è scoppiata la navicella di Elon Musk stanotte, ma il cielo è la dimensione dello spirito. Se fai mezz'ora di silenzio nella dimensione dello spirito, si aprono i sigilli del tuo armadietto magico, entrando, visto che c'è un armadietto psicomagico. Ecco, cioè, ci sono i regalini e tu apri questi cassetti, si rompono i sigilli, mezz'ora. Boh. E quindi in questa mezz'ora, se tu per mezz'ora, che poi è difficile perché anche il giaculatore te la dimentichi, devi fare tra musica, tra respirazione, tra cosa, salti, però. E quando riesci a ripetere dentro di te il nome di Gesù, questi demoni, che sono, vi ripeto, non delle entità, ma sono tutto quello che ti tiene prigioniero, quello che ti impedisce di vivere liberamente, vengono cacciati via. E nel nome di Gesù, il nome di Gesù, avevo dato una scheda, il nome di Gesù, cacceranno i demoni, fa intercessione, vuoi pregare per tua sorella, per tuo figlio, per il tuo amante, quello che è, qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Ripetiamo per mezz'ora, Gesù, Gesù, Gesù. E non c'è bisogno poi di chiedere sempre le stesse cose, perché è un po' come quando tu ripeti il nome di Gesù, Gesù legge tutto quello che c'è nel tuo cuore e quello che c'è nel tuo cuore ti sarà dato. È molto semplice, solo che boh, non so perché l'abbiamo complicata. Stendi la mano perché si compiono miracoli, prodigi e guarigioni nel nome. Questo nome che ripetiamo, oppure il nome che viene scritto sulla fronte, porteranno il nome di Dio sulla fronte. Quale nome abbiamo scritto noi sulla fronte? O il nome di Dio o il nome di Satana, che sarebbe il marchio della bestia che troviamo nel libro dell'Apocalisse 666 www. Cioè tu non devi pensare liberamente, devi pensare a quello che dice il regime, sia politico, religioso o anche familiare e così via. Quindi, mentre avere il nome di Dio significa vivere l'autorità. Non chiamate nessuno padre, anche se poi mi chiamano padre. Chi era il padre? Perché Gesù ha detto non chiamate nessuno padre? Il padre era colui che comandava sulla vita del figlio. Adesso non è più così, vediamo sti padri adesso che sono sottomessi ai figli, ma però a quel tempo il padre disponeva totalmente della vita dei figli. E quando Gesù dice non chiamate nessuno padre, significa non dare l'autorità della tua vita a nessuno. Tu sei una persona libera e libera. Chiamate soltanto il Padre del Cielo che ti darà autorità, ti dirà tu cosa vuoi che io ti faccio. Ma io mi fermerei qui prima di iniziare la pratica, se c'è qualche domanda, Nessuno mi fa mai domande. O non hanno capito niente. Ma no, ma è un classico. Difatti lo faccio soltanto qui le domande. Di solito le faccio stasera, cioè, poi stasera faremo un ABC. Domani sera, se volete, ci sarà un altro incontro. Io vengo una volta al mese, un altro incontro dalle suore, ma lì sarà un incontro un po' e spiegherò una tecnica nu nuova che ha 5.000 anni, che adesso le hanno riscoperte. La tecnica dei 28 respiri, che è una tecnica millenaria, adesso l'hanno riscoperta sulla vita spirituale. E domani sera, ma stasera invece faremo proprio. Vediamo qualcosa più elementare. Quindi domande? Boh.